Bene, buongiorno a tutti. Senza darsi arie, lasciamo che l'aria circoli e ci ossigeni la mente e il cervello. E dedichiamo questo ultimo appuntamento alla parte finale della lettera ai Romani, chiamata la parte esortativa, che occupa i capitoli da 12 a 15. 12, 13, 14 e 15. Il capitolo 16 è un lungo capitolo dedicato ai vari saluti, dove ci sono di per sé un capitolo molto interessante, perché ci sono molte informazioni sui molti rapporti diversificati che Paolo ha con diverse persone, dove Paolo anche attraverso piccole spie ci fa capire che le comunità cristiane, la rete di rapporti che lui aveva era davvero grande, ampia, diffusa su tutto il mondo del tempo, il mare Mediterraneo. Abbiamo la notizia anche di quella Febe, chiamata diaconessa, che attualmente è allo studio della commissione voluta da Papa Francesco. Noi lasciamo stare questo capitolo 16, che è più di carattere di interesse storico, per cercare di ricostruire qual è la comunità cristiana. Ci fermiamo ancora su qual è lo sviluppo del pensiero, qual è il tema, quali sono gli argomenti che Paolo porta in questa lettera ai Romani, che avete visto chiede un certo impegno, non solo per leggerla, ma credo che abbia chiesto un certo impegno anche per scriverla, no? È davvero un certo impegno. E quindi ci mettiamo alla scuola del grande maestro Paolo, il quale, pur avendo avuto una formazione eccezionale alla scuola di Gamaliel, lo ricorda lui stesso, come vedete riesce a reinventarsi, a rileggere le categorie che aveva imparato sotto la luce nuova di Cristo, e che non deve essere stato un passaggio proprio del tutto semplice, no? Perché non si trattava di cambiare religione, di cambiare riti, ma di ricomprendere se stessi, la realtà, la storia, tutto quello che aveva imparato, senza perdere nulla, ma con un significato, con un quadro di riferimento completamente nuovo. E questo dice, direbbe Paolo, quello che la grazia è stata in grado di fare, cioè la possibilità di non perdere nulla di quella che è stata la propria storia, anche una storia che noi possiamo dire di peccato, ma di capire che ogni cosa alla luce di Cristo diventa preziosa. Ora, noi abbiamo cercato di considerare in modo particolare l'attenzione sulla prima e la seconda parte, dopo aver dato una certa attenzione alla proposizio, dove Paolo ha cercato di definire quale sia il tema portante che spiega lo stato del cristiano, cioè la giustificazione per la fede. A me interessava in modo particolare questo tema perché studiamo la lettera ai Romani nel contesto delle celebrazioni del ricordo della riforma protestante. Tuttavia sarebbe da chiedersi se questo tema, detto così, giustificazione per la fede, sia proprio quello che Paolo voleva mettere a tema, cioè probabilmente non era il tema più importante questo, no? Per lui il tema è la Cristo e come i cristiani possono vivere di Cristo, no? La giustificazione per la fede è un modo con il quale lui deriva questa condizione dell'essere cristiani. E quindi innanzitutto il primato della fede, i primi quattro capitoli, e poi la condizione che il cristiano vive di essere abilitato grazie alla presenza dello Spirito di Cristo finalmente a compiere la vocazione alla quale è stato chiamato, che è quello di essere creatura a perfetta immagine e somiglianza di Dio. Non solo immagine e somiglianza di Dio, ma essere figlio come il Figlio. Capitolo 8, il vertice di tutti gli appellativi, di tutto il modo con il quale si può definire l'identità cristiana: siamo figli di Dio, siamo considerati da Dio come Lui ha considerato il suo Figlio Gesù. Questo è il pensiero di Dio nei nostri confronti. Chi crede in Gesù viene trattato come è stato trattato Gesù, cioè destinato alla resurrezione dei morti, alla vita per sempre, ad essere portatore di vita, e questo grazie al dono dello Spirito. Quindi un affresco grandioso, bellissimo su quella che è l'identità cristiana. Questo non nasconde agli occhi di Paolo che le comunità cristiane, chi è credente, fa difficoltà, ha dei peccati, non risponde più adeguatamente alla vocazione ricevuta, però a Paolo non interessa in questo momento toccare il problema che tocca appunto in questa parte che vediamo questa mattina, come i cristiani fanno fatica ad accogliersi, Ma prima di dire accoglietevi gli uni gli altri, vivete in pace per quanto è possibile, Paolo ha la preoccupazione di dire guarda da dove parti, guarda dove sei inserito, guarda qual è la tua vocazione, guarda che cosa ti è stato dato. Ecco perché ben 11 capitoli, la riflessione più grande e più ampia dal punto di vista dottrinale che noi possiamo avere, dedicata all'identità della vita cristiana. Cristiano che nasce per il dono della fede, fede non meritata né per giudei né per greci, ma perché risulta dal dono di Dio che ci ha fatto in Cristo, dono della fede che ci ha inserito e ci ha permesso di essere inseriti nel mistero di Cristo e ricevere il dono del suo Spirito, dono della fede che ci mette nello stesso livello di coloro che hanno ricevuto la promessa. 9 e 11 non abbiamo avuto modo di affrontare questi capitoli, ma lì si potrebbe comprendere come guarda che tu che hai accettato di vivere in Cristo non sei diverso da coloro che hanno rifiutato la fede, perché se Dio ha permesso che questi rifiutino la fede, rifiutino l'annuncio del Vangelo, è perché tu potessi accedere alla fede. E come Dio ha innestato l'olivo selvatico in un olivo buono, non sta poco anche a togliere l'olivo selvatico e rimettere l'olivo buono. Quindi che nessuno si vanti. All'inizio doveva vantarsi il giudeo per la legge e dice non vantarti perché tu fai le cose come gli altri che non hanno la legge. Alla fine ai pagani che hanno ricevuto la fede dice non vantarti del dono della fede perché se l'hai ricevuta è perché gli altri hanno rifiutato. Continuiamo a rimanere sempre perfettamente uguali per il dono della fede davanti a Dio. Credo che davvero nessuno sia riuscito ad andare così oltre, a spingere così oltre la riflessione cristiana su temi così importanti. Nel foglio che ci accompagna in questi giorni possiamo seguire l'andamento di questa sezione parenetica nel senso di esortazione, perché inizia con questa parola, no? Paracalò, vi esorto, paracalò oggi in greco moderno, se non sbaglio, significa un'altra cosa, ma nel greco antico significa vi esorto, inizia proprio con questa parola. In genere le lettere di Paolo possono essere distinte, si faceva così un tempo, però anche qui c'è un po', cioè tra parte dottrinale e parte parenetica, cioè prima Paolo fa un discorso un po' generale teorico, di carattere teologico, e poi esorta i cristiani a vivere così. Se nella lettera ai Romani questo è abbastanza chiaro, fino a Romani 11 c'è un discorso generale di teologia su come Dio si comporta, e da 12 e 15 invece un'esortazione alla parte parenetica. Se prendiamo ad esempio la prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primo testo scritto, ci accorgiamo di come parte dottrinale e parenetica sono continuamente alternate. Quindi questa divisione, prendo una lettera di Paolo, sono sicuro che la prima parte è dottrinale, l'ultima parte è parenetica, sì e no, dipende da che cosa leggiamo. Ora, in questa parte parenetica, vedete, ci sono tre grandi sezioni, forse potremmo dire due grandi sezioni, il capitolo 12 fino a 13-14, dove Paolo affronta i temi riguardanti la vita della Chiesa nel mondo, e qui sotto due punti di vista: la vita dentro la comunità cristiana, rivolgendosi ai fratelli, adelfoi, se mi permettete una parentesi, quando nei testi del Nuovo Testamento, ma direi almeno fino a Ireneo, si usa il termine adelfos, fratello, non si intende riferirsi ai fratelli maschi, ai fratelli di sangue, ma è un codice identificativo con il quale i cristiani si riconoscono. Quindi io appartengo alla fede in Cristo, perciò tu mi sei fratello, sulla base teologica del Padre nostro, no? Voi tutti siete fratelli, dice Gesù, no? Non solo il vostro maestro, voi tutti siete fratelli. Ora, il riconoscimento che avviene tra coloro che credono alla persona del Signore Gesù, è un riconoscimento che mi permette di dire a te, che hai la stessa fede mia nel Signore Gesù, che sei un fratello. Quindi non ti tratto certamente da nemico, perché il cristiano non ha nemici per definizione, no, cioè non considera nessuno nemico per definizione, no? Al massimo, se c'è qualche difficoltà, considero un potenzialmente amico, ecco, no? Ma nessuno, un cristiano, non, Gesù non ha mai considerato nessuno un nemico, anche se ha preso pesci in faccia molte volte farisei e sadducei, però non ha mai chiamato nessuno nemici, neanche dall'alto della croce. E l'atteggiamento cristiano è: ti do la possibilità di essermi amico, non lo vuoi, vabbè, io però non voglio esserti nemico, no? Questo è una cosa molto seria, molto importante. Ora, adelfoi, fratelli, è un termine identificativo di coloro che appartengono alla comunità cristiana, perciò non è applicato a tutti. Noi siamo figli della nostra storia e quindi sappiamo bene che oggi noi viviamo la fraternità universale, un po' figlio della rivoluzione francese. Ecco, c'è già questo che protesta quello che sto dicendo, ma fortuna che non c'è il dibattito dopo, così posso dire queste cose. La rivoluzione francese ha detto: siamo tutti fratelli, perché la fraternità è l'égalité e tutte queste cose. Ma nel mondo antico, sto parlando del mondo antico, nel testo noto, quando leggiamo la parola fratelli non si riferisce alla fraternità universale, perché si può riconoscere fratello solo chi riconosce Dio come padre, giusto? Perché se io non riconosco che mio padre è lo stesso tuo, io non posso riconoscerli come fratelli. E allora è nel riconoscimento dell'unica paternità che avviene la possibilità della fraternità. Allora Paolo in due modi, in due momenti diversi, si occupa della vita della comunità cristiana, dei fratelli. Quindi fratelli non è una parola sessista per cui dobbiamo cambiare la liturgia fratelli e sorelle. Quando si parla di fratelli si intende il tipo di rapporti che c'è all'interno della comunità. Non per niente Francesco, che è l'uomo, San Francesco, che era l'uomo più evangelico forse che abbiamo avuto nella storia della Chiesa, cioè più radicato del Vangelo, come ha voluto che si chiamassero i suoi frati, cioè fratelli, ritornato proprio al senso originario un po' della genesi del Vangelo. E poi la comunità cristiana, dentro i suoi rapporti, il rapporto con gli altri, con la comunità civile, con quelli che non appartengono alla medesima fede, qual è il compito che i cristiani si assumono di fronte alla società civile. Perché se tu sei stato chiamato alla salvezza, sappi che la salvezza non è solo tua, ma se tu l'hai ricevuta per te, questa salvezza ha a che fare con tutti, perché tutti potenzialmente sono chiamati ad essere fratelli, a far parte della comunità, per cui un cristiano non agisce per il bene solo della comunità cristiana, ma con la forza della comunità cristiana agisce per il bene di tutta la società. Capitolo 13 è un capolavoro, Agostino lo riprenderà nell'epistolario, nel carteggio con Marcellino, il governatore d'Africa di quel tempo, proprio su quali sono le virtù sociali che un cristiano deve coltivare. Ha tutta una tradizione, questo capitolo 13, estremamente forte, la preghiera per le autorità civili, perché ogni autorità viene da Dio e quindi va rispettata, con tutte le distorsioni anche delle letture che è stato dato a questo brano lungo la storia, perché non è detto che uno che abbia l'autorità sia l'autorità divina, ecco, no? L'autorità viene da Dio, ma tu che hai l'autorità non sei Dio, bisogna sempre ricordarselo, la distinzione delle cose, no? Comunque, quindi è stato questo brano letto in tanti modi diversi. Quindi la vita nella Chiesa e nel mondo, sia per la comunità, sia per la comunità nei confronti della società, l'invito è dei deboli e forti, in modo particolare capitolo 14, 13, successivi ai 14, con il 15, sulla l'accoglienza che siamo chiamati a fare gli uni e gli altri tra deboli e forti, dove deboli e forti, i deboli sono i deboli nella fede, cioè deboli nella fede sono quelli che non riescono a fare della fede dell'atto di fede il perno sul quale vivere la propria appartenenza a Cristo, ma hanno bisogno di riti, usanze, costumi, perché altrimenti non riescono a reggere. Un problema mi sembra sempre attuale questo, ecco, no? Sempre attualissimo. C'è bisogno di avere, diciamo così, caratteristiche un po' da tribù, perché altrimenti non si riesce a vivere la fede. I deboli nella fede, coloro che vengono dal giudaismo, hanno bisogno di rifarsi a circoncisione, sabato, leggi, non per sconfessare l'identità di Gesù, figlio di Dio, ma perché senza questi aiuti la fede sembra debole. Ora Paolo dice, ma noi che abbiamo la fede non abbiamo bisogno di queste cose, perché dobbiamo andare dietro? Bisogna accoglierci come Cristo ha accolto noi. E quindi tutta la premessa teologica che ha fatto prima, cercando di giustificare che giudei e greci sono considerati uguali davanti a Dio, ecco, serviva per dire dobbiamo volerci bene e accoglierci gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi. Questo ci dice anche un metodo con il quale Paolo affronta i problemi. Paolo da apostolo si trova di fronte a un problema, ma il problema non lo risolve con la propria intelligenza, ma cerca sempre di riferirlo al mistero di Cristo. Per cui dal mistero di Cristo poi ritorna al problema, non dando soluzioni, ma invitando a guardare al mistero di Cristo come la fonte della riconciliazione, la fonte dei problemi. I biblisti lo chiamano il metodo triangolare. C'è un problema, Paolo lo riferisce sempre al mistero di Cristo, crocifisso e risorto, il dono di Dio, la grazia che viene da Lui, dalla grazia che viene da Cristo, ecco che si ritorna al problema con una luce nuova, un metodo di evangelizzazione che credo sia sempre fecondo. Non è possibile leggere tutti questi capitoli insieme, però abbiamo imparato in questi giorni che Paolo, usando il metodo retorico della retorica classica, riesce a sintetizzare all'inizio delle sue argomentazioni con delle propositiones, con delle proposizioni molto semplici, il senso del suo pensiero. Siccome questa sezione da 12 a 15 è aperta dai versetti 1 a 2 del capitolo 12, vorrei fermarmi adesso su questi versetti con voi. Li leggiamo insieme. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Questi due versetti possono essere considerati dal punto di vista retorico la proposizio, cioè la tesi fondamentale di tutta questa parte argomentativa di carattere esortativo. Vedete che inizia "vi esorto", per questo si dice qui inizia la parte esortativa, si rivolge ai fratelli, quindi termine identificativo che indica gli appartenenti alla comunità cristiana, o almeno a coloro che hanno aderito alla fede in Cristo, per cui sono dichiarati tutti fratelli, per la misericordia di Dio. Il testo greco usa un termine dei 70, non parla della eleos, della misericordia, da cui viene il termine anche elemosina, ma usa il plurale, oiktirmon, un termine tipico usato nei 70, che di per sé letteralmente andrebbe tradotto per le misericordie di Dio. Dio è misericordia, certamente, ma il modo con il quale Dio esercita la misericordia è plurale, è in abbondanza, non è in modo univoco. Ci sono diversi modi con i quali Dio esercita la misericordia. Perché è importante questo appello alla misericordia? Perché la misericordia fa appello a tutto quello che Paolo ha detto prima. Paolo ha specificato che la misericordia di Dio, cioè la sua giustizia, la giustizia di Dio, si è manifestata a noi come gratuità, come dono, come offerta libera da parte di Cristo che è morto ed è risorto per noi. il quale ci ha donato il suo spirito. Quindi ogni volta che ci troviamo di fronte al mistero di Cristo, dice Paolo, ci troviamo di fronte ad un dono sovrabbondante, eccedente, che noi siamo chiamati a ricevere. Tutto questo è misericordia. Quindi misericordia non è il buonismo, sentirsi bene, sentirsi buoni, questo serve a poco, sentirsi buoni serve a poco, bisogna fare il bene, bisogna offrire il bene, bisogna mettere in atto tutto quello che può suscitare la dignità, la libertà della persona. Cristo, in Cristo noi vediamo come Dio ha agito in maniera sovrabbondante, in maniera eccessiva, affinché noi potessimo renderci conto che siamo stati oggetto di misericordia, di dono. Il dono super che Dio ci ha dato è quello certamente del perdono, lo ricordavamo già quando Paolo, scrivendo Romani 4, ci ha fatto capire che la giustificazione fatta ad Abramo coincideva con il perdono dei peccati, citando poi il Salmo 31. E dice, per le misericordie di Dio ad offrire i vostri corpi. Ora, questa offerta ad offrire, di per sé qui si intende a presentare, a mettere davanti, paraistemi, a mettere davanti i vostri corpi, cioè a fare in modo che ci sia da parte vostra, fratelli, il desiderio di spontaneamente mettersi davanti al Signore e dire ecco io sono qui. Quindi dice Paolo, vi esorto a vivere dentro di voi lo stesso atteggiamento di offerta libera e gratuita che Dio ha manifestato attraverso il suo figlio Gesù. Dio non è stato costretto da niente, da nessuno, non era legato alla promessa nel senso che doveva fare quello che dicevamo noi, ma ha offerto liberamente in Cristo, sovrabbondantemente, tutta la sua misericordia. Ora, qual è il modo con il quale i fratelli, i cristiani rispondono a questa proposta che Dio fa? Dice Paolo, a offrire anche voi quello che voi siete. Quindi parastena, il verbo offrire, parastenai, indica una qualità con la quale noi rispondiamo al dono ricevuto. Come Dio ha offerto liberamente e gratuitamente, così la risposta che noi possiamo dare di fronte a questo dono non può che essere un'offerta libera e gratuita. Dentro questo tema dell'offerta potremmo dire c'è la qualificazione dell'impegno morale del cristiano. Paolo, che fino a Romani 11 non ha dato molta importanza alla risposta morale e etica del cristiano, dice che se c'è una risposta etica da parte del cristiano è quella di presentarsi disponibile a offrire la propria disponibilità a fare quello che Dio chiede, fare quello che Dio vuole. E dice presentare che cosa? I vostri corpi. Ora qui c'è il termine soma, da cui viene il nostro aggettivo somatico, no? Malattie psicosomatiche, diciamo. Soma ha a che fare col corpo. Soma però, a differenza dal termine sarx, la carne, che indica la condizione di debolezza umana, soma indica non solo la dimensione tanto corporea, cioè materiale del corpo, il fatto che il corpo ha bisogno di essere nutrito, che sia male, ha bisogno di essere guarito, che se diventa cadavere deperisce, ma soma indica la capacità che il corpo ha di entrare in relazione con le cose. Noi com'è che impariamo a entrare in relazione con il creato? Perché mangiamo del creato, vediamo il creato, sentiamo il creato. Com'è che noi impariamo i sentimenti delle persone? Attraverso il nostro corpo. Com'è che entriamo in rapporto con Dio? Attraverso il nostro corpo. Ora, il corpo indica non solo la dimensione materiale di cui siamo costituiti, ma indica quel principio di relazione con il quale noi possiamo comunicare con Dio, con gli altri e con il creato. Ora, offrire i vostri corpi significa fate in modo che tutto quello che vi può mettere in relazione con Dio, con gli altri, con il creato, possa essere offerto a Dio. E dice Paolo, e qui la traduzione fa un po' fatica, perché dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Paolo non usa il termine come, dice offrite, vi esorto a offrire i vostri corpi sacrificio, senza come. Cioè c'è proprio una immediatezza tra l'atto dell'offerta della propria capacità relazionale e l'essere sacrificio. Ora, questo termine sacrificio è un termine cultuale, molto molto importante, che per Paolo ha certamente un retroterra legato ai sacrifici del Tempio, a quello che è stata tutta la tradizione giudaica. Paolo vive ancora prima del 70, cioè prima della distruzione del Tempio. Sappiamo che con la distruzione del Tempio si perde Tempio, si perde culto, si perde sacerdozio, si perdono sacrifici, una tragedia per il mondo giudaico, perché come si fa a fare i sacrifici per ottenere il perdono dei peccati? Se il perdono dei peccati, dice il libro del Levitico, lo si ottiene solo attraverso i sacrifici. Sapete che in Israele c'è tutto un settore del giudaismo messianico che sta ancora aspettando la vacca rossa, no, da offrire per riconsacrare il Tempio. Adesso sulla spianata del Tempio ci sono un po' di difficoltà e quindi dubito che anche se trovassero la vacca rossa potrebbero farlo. Però c'è tutta questa attesa, perché il sacrificio di sangue, fatto da Mosè, ricordate che Mosè asperge con il sangue anche, no? In Esodo. Dunque è il sacrificio fatto con il sangue che purifica. Perché il sangue? Perché il sangue è la sede della vita. Sacrificare qualcosa di vivo significa: Signore, ritorno a te quello che tu mi hai dato, e appartiene a te il dono della vita. Ora Paolo qui, pur usando un linguaggio sacrificale, un linguaggio cultuale, però dice non che è il sangue, no? Ricordate Romani 3, noi come sacrificio di espiazione noi abbiamo creduto per mezzo della fede con il suo sangue, non nel suo sangue, quindi il sangue di Gesù è già un tema abbastanza forte in Paolo su questo, ma qui dice che bisogna offrire come sacrificio, cioè il vero sacrificio è l'offerta della propria capacità relazionale, di entrare in rapporto del proprio corpo, cioè della propria capacità di entrare in relazione con Dio, con gli altri e con il prossimo, come un sacrificio che lui definisce vivo, santo e gradito a Dio. Vivo è importante questo aggettivo, sono tre aggettivi importanti, perché la vita è qualcosa che appartiene a Dio. Il Dio vivo e vero, una delle qualifiche più grandi che Israele ha dato a Dio, l'essere vivo. No, ricordate prima Tessalonicesi 1:9, dice: voi avete abbandonato gli idoli e siete venuti a servire il Dio vivo e vero. È vivo, zon kai elezinos, è vivo, perché la vita è qualcosa che appartiene a Dio. Ricordate anche i salmi quando descrivono gli idoli: hanno occhi ma non vedono, hanno mani e non palpano, hanno orecchi e non odono. Cioè gli idoli di per sé sono cose morte, non c'è vita negli idoli. Se tu sottrai il tuo spirito, il tuo sguardo, Signore, noi siamo come quelli che scendono nella fossa. Cioè, se c'è qualcosa che ci dà la vita, è la vicinanza al mistero di Dio. Quindi non si tratta di offrire sacrifici morti, ma si tratta di offrire le cose vive, perché la vita appartiene a Dio. Infatti specifica è che questo sacrificio sia santo. Ricorderemo Isaia 6, quando la visione dei cherubini: santo, santo, santo è il Signore, la santità è ciò che l'Antico Testamento descrive, il Kadosh, l'Agios, Agion, è ciò che definisce la qualità tipicamente divina, ciò che rende Dio quello che è, il pieno di vita. Noi non siamo mai santi, perché come lo è Lui. Lui è tre volte santo perché è pieno di vita. Noi invece riceviamo la vita sempre parziale. Pensate anche al senso delle regole di purità che nascono dal Levitico, no? Quando c'è una ferita, quando c'è bisogno della purificazione, ad esempio, no? Perché non si può la parabola del samaritano, no? Sacerdote e levita che non possono toccare il ferito, altrimenti perdono la vita. C'è questa idea dell'integrità della vita che non può essere persa, perché se tu ti presenti davanti al santo, per eccellenza che è Dio, tu devi dimostrare almeno di poter aver custodito quel piccolo dono della tua vita dentro di te. Se tu ti presenti con ferite, con perdite di sangue, con minor vita, hai bisogno di purificarti, di recuperare la tua integrità per presentarti al santo che è perfettamente santo. È una cosa un po' lontana da noi questo modo di pensare, certamente, perché noi facciamo le trasfusioni, non c'è problema, insomma, ci tagliamo, mettiamoci rotti, ripartiamo senza problemi, però c'è un senso antropologico, ma un senso anche teologico molto profondo nelle regole del Levitico, perché è legato al concetto di santità. Ora, quando Paolo dice, voi siete chiamati ad offrire i vostri corpi, sacrificio, perché questo dice il sacrificio, che sia vivo, che sia santo, cioè che appartenga a Dio. Levitico 10:10, ricordate la definizione della santità, siate santi come io sono santo, cioè capace di tenere la vita, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Anche qui questo è, non c'è in greco, è tutto una apposizione, tutto attaccato l'uno dietro l'altro, parla di logiken latreian emon. Sacrificio spirituale. Ora, l'Atreian, Marcello ci parlava, mi sembra, la prima sera di Giovanni Damasceno, vero? Il quale attorno al 750, lui è morto nel 749, scrisse un importante volume sulla fede, il figlio di Dio incarnato, il De Fide, dove tratta appunto, diciamo così, risolve dal punto di vista teologico la questione delle icone. Poi ci vorrà il concilio di Nicea secondo 787 per dire che i vescovi erano d'accordo a tenere le icone, ma vabbè, questo è un altro paio di mani. Però dove si basa Giovanni Damasceno per dire noi c'è una differenza tra la latreia, il culto, e la dulia, cioè la venerazione, tra l'adorazione e la venerazione. Ora, l'adorazione va data al mistero di Dio, e si usa questo termine latreia, il culto, l'adorazione. La venerazione, la dulia, si può dare alle immagini, perché le immagini mi richiamano quello che c'è dietro, l'adorazione. Quindi l'adorazione va data a Dio, perché è Dio, la sua natura divina, i santi, Cristo in modo particolare, che è il vero figlio di Dio, e i santi che sono icone del figlio, no? Perché anche loro. Le icone, i pezzi di legno dipinti che ci richiamano la realtà di Cristo e del suo mistero nei santi, a queste va data una venerazione, cioè vanno venerate perché ci rimandano al senso, no? Questa distinzione tra dulia e latreia la fa proprio Giovanni Damasceno. Ora, qui Paolo usa questo termine, latreia, sempre dall'ambiente cultuale, per indicarci che il culto che i cristiani sono chiamati a fare è nel segno dell'adorazione, però lo definisce come culto spirituale. Ora, il termine greco che c'è dietro è logiche, ha a che fare con il logos, un culto che ha a che fare con la ragione. Logos, un termine molto difficile, diceva anche già Tertulliano all'inizio del III secolo, dice noi non sappiamo latini come tradurre questa parola greca, perché vuol dire tante cose, vuol dire discorso, vuol dire ragione, vuol dire essenza, vuol dire tante cose sto logos. Però dice il culto spirituale è un culto che ha a che fare con la dimensione interiore dell'uomo, quindi con l'atteggiamento fondamentale della fede, ha a che fare con la ragionevolezza, è un culto certamente che si può dire logico, spirituale nel senso che ha a che fare con le dimensioni spirituali dell'uomo, con quello che l'uomo può scegliere dentro di sé. E questo lo si capisce soprattutto col versetto 2, quando Paolo specifica che il culto spirituale che cos'è? È il non lasciarsi conformare a questo mondo, ma il trasformare la mente. Quindi perché noi dobbiamo presentare a Dio, offrire liberamente a Dio quella che è la nostra vita, le nostre relazioni, la nostra capacità di entrare in rapporto con Lui, con gli altri, con il mondo, perché questo è il nostro modo col quale viviamo il sacrificio, il culto interiore, il culto spirituale al quale Dio ci chiama, essere uniti a Lui. E poi specifica che il culto spirituale, questo è il vostro culto spirituale, il vostro culto razionale, il vostro culto interiore, il vostro culto ragionevole, che è secondo ragione. Secondo ragione non perché la ragionevolezza, ancora una volta illuminista, ma quella ragione, quella ragion d'essere per cui le cose sono così. Logos indica la ragion d'essere delle cose. Se c'è una cosa per cui è quella che è, c'è una ragione per cui quella cosa è così. Ora, la ragion d'essere di tutte le cose, noi sappiamo, è Cristo Signore. Ricordate Giovanni come inizia? In principio era il Logos, e il Logos si è fatto carne, ma questo principio è la ragione per cui tutte le cose esistono. Bellissima questa intuizione dei primi autori cristiani, Paolo da una parte, Giovanni dall'altra, dove in Cristo, crocifisso e risorto, hanno visto il principio di tutta la realtà. In fondo tutta la realtà creata ha il suo significato nel mistero di Cristo morto e risorto. La realtà è chiamata a essere compresa nella croce e nella risurrezione di Cristo, un mistero pasquale, un'intuizione fortissima, per cui il significato della realtà, teniamo presente questo noi cristiani, viviamo un periodo di un po' di New Age e tante robe, e per noi cristiani il senso della realtà è nella croce e risurrezione di Cristo. E questo è così come Paolo e Giovanni avevano intuito. E dice, cosa significa vivere la propria adorazione interiore al mistero di Dio, offrendo i propri corpi? Non conformatevi, sentite la parola greca che è bella, non me su schematizzeste, c'è la parola schema, non schematizzatevi, sarebbe, cioè non diventate troppo schematici, rigidi al mondo, cioè non adeguatevi, non irrigiditevi su quello che è il modo di pensare del mondo. Qui usa il termine non cosmos, di cui abbiamo parlato ieri, ma usa il termine aion, che indica un tempo determinato. Aion viene tradotto in latino come seculum. Seculum per noi vuol dire 100 anni, giusto? Ma quando diciamo nei secoli dei secoli, che riprende la traduzione greca, l'espressione greca en aion ten aionos ton aionon, cioè nei tempi dei tempi, indica nei tempi determinati dei tempi determinati. Noi oggi contiamo gli anni appunto per decenni, per secoli, ma sappiamo che il mondo antico contava gli anni a seconda degli imperatori, no? I faraoni, quando nasceva un faraone, prendeva possesso, comincia tutto da capo, no? Noi abbiamo questa cosa ancora per il Papa, vero? Primo anno di pontificato del Papa, poi il secondo anno del pontificato del Papa, è un imperatore, nel secondo anno dell'impero di Nerone, si usava questo, perché inizia un eone, inizia un periodo nuovo. Ora, dice, non conformatevi al secolo di questo mondo, cioè a questo mondo significa al periodo nel quale voi vivete. Come se ci fosse Aion, a differenza di Cronos, indica un tempo determinato. Cronos è il tempo indeterminato, Cronos che mangia i suoi figli, no, la mitologia. Aion invece è il tempo determinato. Dice, non schematizzatevi, non irrigiditevi su quello che vivete in quel momento lì, su quello che si pensa in quel momento lì, su quello che si vive in quel momento lì, perché la vocazione alla quale siamo chiamati è molto più grande rispetto a quello che si capisce in quel momento lì. Cosa grande questa, che si dice Paolo, perché è portatrice di speranza, perché se noi dovessimo fissare e comprendere la vita dell'uomo solo in base a quello che viviamo noi, a quello che hanno vissuto gli greci o gli egiziani o nel 500 ai tempi di Lutero, capite bene che la storia dell'uomo sarebbe già finita da un bel pezzo. E invece non conformarsi alla mentalità del mondo, non adeguarsi a quello che si pensa in quel momento è necessario.
Scusi, però Siccome eofora è lo stesso termine che Matteo usa in 28:20, dice sarò con, quando Gesù dice sarò con voi fino alla fine dei tempi, che anche lì è determinato, invece rappresenta in realtà il contrario, fino alla fine.
Lui dice,
però vorrebbe quasi dire sarò con voi fino alla fine, come traducono ad esempio i luterani, che dicono sarò con voi fino alla fine della vostra generazione.
Il testo greco dice eos tes synteleias tu aionos, è lo stesso termine, fino alla consumazione del secolo, cioè fino a quando il tempo determinato sarà consumato, quindi quando non ci sarà più tempo.
Bene.
E dunque dice, non cercate di schematizzare questa cosa, ma usa un verbo e un sostantivo forte, ma trasformatevi, metamorfoste, la morfè, cambiate forma, cambiate modo di approcciare la cosa, nel rinnovamento della mente. Nel rinnovamento della mente. Quindi Paolo dice che il culto per essere vivo, santo e gradito a Dio chiede ai cristiani la pazienza, se mi permettete di tradurre così un po' in senso minimalista, di ricominciare da capo tutti i giorni, cioè di non dare per scontato nulla, ma di ripartire da capo, perché c'è necessità di rinnovare e di trasformare la propria mente, il nous era considerato la parte alta dell'anima già da Platone, cioè il principio di discernimento della realtà, perché quello che noi ascoltiamo, vediamo, il mondo nel quale viviamo, non diventi quello che ci impedisce di usare la ragione, cioè il nostro culto spirituale. Per cui nell'offrire a Dio quello che noi siamo, noi siamo chiamati ad accogliere anche la fatica di usare la nostra intelligenza, usare il nostro nous per cercare ciò che è gradito a Dio. Infatti dice, questo rinnovamento della mente, metà, ana, sono tutte preposizioni che indicano un movimento, un dinamismo. Ricordate la proposizione da fede a fede, no? Quindi c'è un dinamismo dentro la vita cristiana grande, continuo, quotidiano. Per discernere, dokimazein, per distinguere ciò che è volontà di Dio, il bene e il perfetto, ciò che è volontà di Dio, il bene gradito e il perfetto. Dunque, secondo Paolo, il vertice della vita cristiana, dell'etica cristiana, è nella capacità di giudizio, cioè nella possibilità di non fermarsi a considerare le cose che sappiamo, ma di cercare di interrogarsi in ogni situazione qual è il bene che coincide con la volontà di Dio, che coincide con il perfetto, qui e ora. Allora, se posso dirlo in modo provocatorio, la carità è vero che è il principio sommo della vita cristiana, di sopra di tutto vi sia la carità? Certo, non possiamo contraddire il Nuovo Testamento, ma questa carità come si esercita, se la carità è l'amore? Imparando a distinguere ciò che è meglio, perché la carità sceglie sempre il meglio, lo dice sempre Paolo in 1 Corinzi 13. Quindi, com'è che concretamente si esercita la vita cristiana? La si esercita nel continuo discernimento verso ciò che è meglio, verso ciò che è perfetto, perché questo coincide con la volontà di Dio. Guardate che questa cosa qui è fondamentale, cioè il sacrificio, il culto che il cristiano è chiamato a fare a Dio è nel continuo esercizio del proprio giudizio, affinché il proprio giudizio rimanga sempre illuminato da quello che è la volontà di Dio. Le scelte le deve fare il cristiano, nessuno si sostituisce alle scelte del cristiano, ma la capacità di giudicare, questo è un compito che è dato a noi, ma deve essere fatto presentando i nostri corpi offerti a Dio, perché la nostra scelta, la nostra capacità di giudizio sia orientata alla sua volontà, a ciò che è bene, a ciò che è perfetto. Se noi pensiamo bene anche alla nostra storia personale, non vi sembra che quando abbiamo fatto dei grossi errori di cui ci siamo resi conto dopo è perché avevamo sbagliato giudizio su quella cosa, su quella persona, perché non abbiamo saputo valutare con attenzione, non abbiamo forse discreto, si direbbe, no? Participio passivo di discernere, non abbiamo discreto il meglio. No, non succede questo. Paolo dice una cosa molto vera, no? È nella capacità di giudizio, di discernere ciò che è meglio, che noi esercitiamo la carità, perché altrimenti se la carità è semplicemente l'affidarsi al buon sentimento del momento, senza giudizio, senza rinnovamento della mente, senza capire ciò che è volontà di Dio, senza capire ciò che è bene, gradito a Lui perfetto, noi rischiamo di fare dei danni, non del bene, da questo punto di vista. Allora, se c'è una virtù per eccellenza che un cristiano è chiamato a esercitare per vivere la carità, è quella del discernimento, per imparare a discernere, a distinguere ciò che è gradito, santo e gradito a Dio. Di per sé Paolo l'aveva già detto e l'aveva posto, probabilmente non so se è roba sua, è detta così bene che sembra roba sua, ma però sembra quasi che potesse averla attinta da altri. Se andiamo a prendere Prima Tessalonicesi 5, la conclusione proprio in Prima Tessalonicesi, dice già una cosa grandissima Paolo, dice omnia probate, cioè tutte le cose voi dovete sottomettere a giudizio, quod bonum est tenete, panta catechete, tenete tutto, non buttate via niente, ma tenete ciò che è buono. Prima Tessalonicesi 5, 21, ecco, grazie. Tutto ciò che voi mettete sotto discernimento ogni cosa, non buttate via niente, ma ciò che è buono va tenuto. E qui troviamo sviluppato in Romani 12, 1, 2, questo grande principio per cui al cristiano viene chiesto di applicare la propria intelligenza, la propria capacità di giudizio sul bene. Però il bene non è quello che ci viene detto dalle leggi o quello che è frutto del consorzio umano. Il bene, ricordiamolo, è la volontà di Dio espressa in Cristo, cioè il dono che è stato fatto in Cristo gratuitamente, perché altrimenti noi facciamo dire a Paolo quello che non dice. Questo è il punto di riferimento. La volontà di Dio è stata chiaramente espressa nella persona di Gesù, morto e risorto. Ora, questi due versetti, come un po' tutta la lettera ai Romani, sono densissimi, però che Paolo inizi con questa sintesi dell'etica cristiana che nasce come risposta al dono ricevuto e che chiede ai cristiani non dei sacrifici di comportamento, ma che chiede innanzitutto di imparare a usare la ragione perché l'uomo impara a distinguere il meglio, beh, insomma, questo è un grande dono che ci viene dalla fede in Cristo, no? Quindi non ci viene chiesto di non essere uomini o di essere degli eroi, ci viene chiesto di usare la ragione per imparare a usare, per imparare a distinguere il bene, ciò che è gradito e ciò che è secondo la volontà di Dio. Quindi ci sono delle regole fisse in ogni situazione? No, bisogna imparare a fare il bene lì, qui e ora, trasformando la nostra mente, in modo che il nostro giudizio non corrisponda o non si trovi ad essere corrispondente a quello che è il secolo presente, la mentalità del secolo presente, ma corrisponda sempre di più a quella volontà di Dio, che sappiamo essere volontà di bene, perché in Cristo Gesù e Dio, in Cristo Gesù Dio ha posto il suo sigillo, dando la vita, cioè esprimendo la santità, dicendo qual era il vero sacrificio, quello del dare la vita. E all'interno di questa prospettiva si comprende poi il senso dell'accoglienza alla quale Paolo richiama. Ecco, vorrei concludere così questo intervento. In questi giorni ci siamo accostati a un testo difficile, non è proprio semplicissimo, no? Anche quando la liturgia ci permette di leggere qualche brano qua e là, tutto è bella la lettera ai Romani, certamente, però poi dominare, diciamo così, lo sviluppo dell'argomentazione non è semplicissimo. Questi giorni ci hanno permesso di, almeno per accenni, a comprendere qual è l'andamento argomentativo che Paolo usa e anche renderci conto, qui lo diciamo dal punto di vista proprio di chi poi prende la Bibbia in mano, di chi la legge, di chi deve aiutare anche a leggere gli altri a leggere la Bibbia, non è detto che un metodo valga per tutti i testi. Quando abbiamo a che fare con una lettera, non abbiamo a che fare con un Vangelo, non abbiamo a che fare con un testo profetico. Quindi bisogna avere la pazienza, ci lasciamo anche accompagnare dai maestri che, sui quali noi ci appoggiamo, che ci hanno preceduto nello studio di Paolo, per comprendere che il metodo retorico adottato da Paolo ha alcuni passaggi fondamentali, alcuni snodi, dove le proposizioni, in modo particolare, sono il perno sul quale si regge l'argomentazione, senza confonderci tra argomenti e proposizioni, tra tesi e probationes, come è successo nell'antichità, è successo per Lutero, il quale, innamorato di quel testo, certamente bello, aveva messo questo il cuore del Vangelo, ma questo non corrisponde all'andamento del testo. Oggi, per fortuna, ecco, sia in campo protestante così come in campo cattolico, l'esegesi non è più confessionale da un po' di tempo, ecco, no? L'esegesi è esegesi, ecco, il problema è leggere i testi, ci porta a dire che Romani 1:16-17 sia il tema che, dal quale si snoda, che dà il laccio a tutta poi l'argomentazione successiva. E se dobbiamo portare a casa qualcosa è che se Paolo tra prima Tessalonicesi e Romani ha uno sviluppo nel pensiero, anche lui, no? Ritorna per approfondire, credo che questo abbia solo da dirci che quello che sappiamo rimane sempre poco e c'è ancora forse un cammino da fare, da conoscere per approfondire un mistero, il mistero di Cristo, che davvero rimane inesauribile. Intanto vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza.
Salutiamo Don Maurizio, che purtroppo non può fermarsi, aveva pensato di stare qui anche oggi, ma altri impegni gli richiedono di tornare.